presenta il Radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Vogliamo più potere per sanzionare le banche. La FINMA, autorità di vigilanza sui mercati finanziari, chiede più mezzi alla politica e ribatte ai dubbi di Sergio Ermotti sul capitale proprio di UBS. Intanto, oggi le borse vivono una giornata decisamente meno tesa. L'impatto dei dazi annunciati dal presidente Trump è però ancora tutto da scoprire. Cerchiamo di capire che benefici potrebbero trarne gli Stati Uniti. Giornata di raccolta della catena della solidarietà per il terremoto nel sud-est asiatico. Presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter si appella alla generosità degli svizzeri. È piccola, perlacea, con una affascinante striatura nera, ma è pericolosa e ormai ha colonizzato i laghi. È la cozza quagga contro cui le autorità lanciano una nuova offensiva. La vicenda Credit Suisse UBS, le nuove regole per le grandi banche, torna a parlare la FINMA. L'autorità di vigilanza saluta positivamente il giro di vite chiesto dal Parlamento, che le darebbe più potere, e arriva anche la replica a Sergio Ermotti sul capitale proprio. Una quota più elevata non ostacola la competitività di UBS. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Uscita rafforzata dai dibattiti alle Camere federali che hanno seguito la tempesta Credit Suisse, la FINMA chiede che le raccomandazioni del governo e della Commissione parlamentare d'inchiesta trovino ora rapida applicazione.
So rasch wie möglich umgesetzt werden.
Si tratta peraltro di quanto già avevamo chiesto 2 anni fa, afferma la presidente del CDA Marlene Amstadt. In particolare, l'autorità di vigilanza vorrebbe poter comunicare di più e meglio le procedure di infrazione condotte, maggiori responsabilità per i manager e la facoltà di infliggere multe. Provvedimento quest'ultimo che alle banche non piace, ma che il Parlamento ha chiesto venga quantomeno valutato e che la FINMA concepisce come un cartellino giallo che talvolta è necessario estrarre, anche perché chi si attiene alle regole non ha nulla da temere.
Wer sich an die Regeln hält, hat nicht zu fürchten.
La FINMA, che dinanzi alle critiche ricevute per il tracollo Credit Suisse si era giustificata affermando di aver avuto le mani legate, oggi precisa: non si tratta di avere più regole, ma di regole più chiare e con maggiori conseguenze per chi le viola. E con maggiori strumenti a disposizione, nelle fasi precoci ovviamente proporzionati e appropriati, minore è la probabilità di dover intervenire ancora di più in seguito, ha aggiunto Stefan Walter. Il direttore della FINMA, sollecitato sull'opposizione di Sergio Ermotti alle possibili richieste di maggior capitalizzazione di UBS e più in generale delle banche sistemiche, altro aspetto in discussione a Palazzo Federale, ha poi aggiunto:
per noi è importante
Per noi è importante creare le giuste condizioni quadro affinché UBS possa funzionare bene e in sicurezza, e crediamo di poter raggiungere questo obiettivo anche attraverso requisiti patrimoniali adeguati. In base alla mia esperienza trentennale di supervisore, gli istituti ben capitalizzati sono anche sostenibilmente competitivi e possono continuare a espandere il loro mercato. Non sta scritto da nessuna parte il contrario.
Es ist nicht ein Naturgesetz, dass stark kapitalisierte Institute nicht wettbewerbsfähig sind.
E quella di oggi sembra essere una giornata di distensione sui mercati finanziari internazionali. Nella notte le borse asiatiche hanno registrato un rimbalzo dei listini. La stessa cosa sta avvenendo questa mattina sulle piazze europee. In redazione ci fa il punto Gianni Canonica.
La giornata è iniziata bene per gli addetti ai lavori. La borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni con un più 6%, un po' meno le piazze cinesi, ma comunque in positivo. E le borse europee stanno seguendo a ruota, anche se in maniera meno tonica rispetto alla borsa giapponese. Tra queste, a Zurigo, lo Swiss Market Index poco fa registrava una crescita del 2% rispetto alla chiusura di ieri, dopo 4 giorni di cali continui importanti. Dei 20 titoli che compongono lo Swiss Market Index, non tutti questa mattina erano in crescita, ma quelli in calo non hanno registrato diminuzioni paragonabili a quelle degli ultimi giorni. Tutto sommato stabile il franco svizzero rispetto all'euro, con una quotazione che si aggira attorno ai 94 centesimi per euro, comunque 2 in meno rispetto a solo pochi giorni fa. Dopo i cali dei giorni scorsi, stabile il petrolio, lo stesso vale per l'oro, bene rifugio per eccellenza, a livelli però molto elevati. Vedremo se nel pomeriggio, quando negli Stati Uniti sarà mattina, le cose continueranno così. Molto dipenderà da cosa potrebbe dire o non dire Donald Trump.
E noi ora vogliamo proprio un po' approfondire il senso della decisione presa da Donald Trump sui dazi, decisione che sono frutto, tra le altre cose, dello studio di un rapporto del novembre 2024 dell'economista statunitense Stephen Miran, che oggi è a capo del gruppo di consiglieri economici del presidente americano. Allora, che cosa dice questo studio e perché è tanto influente? Per spiegarcelo abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Dunque, Donald Trump ha un obiettivo dichiarato: riportare negli Stati Uniti la produzione di molti beni che attualmente avviene all'estero, in modo da creare posti di lavoro, ricchezza e ridurre la bilancia commerciale che da 50 anni circa è negativa. Quindi gli Stati Uniti importano più di quanto esportino. Il problema però è il dollaro. Perché? In primis, è la principale moneta che molte banche centrali detengono come riserva valutaria, e questo è dovuto al fatto che molte delle merci importate dai vari paesi la si paga in dollari, pensiamo solo al petrolio. Il dollaro, inoltre, è una moneta rifugio. Quindi un dollaro forte rende i beni prodotti negli Stati Uniti più cari, ecco quindi che i consumatori americani si orientano verso quelli importati. Secondo molti economisti, il dollaro attualmente sarebbe sovravalutato del 25%, quindi svalutarlo di circa il 20% servirebbe a riportare negli Stati Uniti molta produzione, ma questa cosa risulta difficile, in quanto il dollaro è una moneta della quale si ha sempre bisogno e quindi è sempre ricercata, e questo la mantiene forte. Cosa fare dunque? Si ricorre ai dazi. Imporre dazi alle importazioni, come abbiamo sentito in mille salse, stimolerebbe le aziende a spostare la produzione negli Stati Uniti proprio per evitare di dover pagare questi balzelli doganali.
Abbiamo sentito però mille volte in mille salse, come hai detto te, anche che i dazi portano inflazione e un conseguente rialzo dei tassi di interesse. Il rapporto di Miran propone soluzioni a questo problema?
Beh sì, Miran spiega come fare per mitigare questo effetto. Se si applicano i dazi in modo graduale, si possono evitare grossi problemi inflazionistici. Si parte con dazi bassi, se poi i paesi non collaborano, si possono sempre alzare e via dicendo. Una delle conseguenze di dazi sempre più alti porterebbe anche ad una svalutazione della moneta del paese colpito. Quindi i prodotti importati negli Stati Uniti costerebbero meno, compensando appunto i dazi applicati, e questo a tutto vantaggio dei consumatori. A questo punto però si pongono due domande. L'eventuale svalutazione delle valute estere basterà a compensare l'aumento dei dazi? Prendiamo l'esempio cinese. Nel primo mandato Trump, il risultato tra dazi da una parte e svalutazione dello yuan dall'altra portò ad un aumento dei prezzi del 4,1%, sempre stando al rapporto Miran, e l'inflazione restò tutto sommato contenuta. In secondo luogo, Miran parla di un aumento graduale dei dazi. Abbiamo visto invece come Trump abbia usato il bazooka, inventandosi cifre sui dazi applicati dagli altri paesi e prodotti americani. Esempio lampante è la Svizzera, il paese europeo più penalizzato, che di fronte a dazi zero sui prodotti americani si vede applicare il 31% su quelli svizzeri verso gli Stati Uniti. Dunque, cosa dire quindi in conclusione? La base ideologica dell'azione di Trump, che ha una sua ragione di essere, viene interpretata un po' a piacimento dal presidente statunitense.
Ecco, Marzio Minoli, abbiamo appunto approfondito le origini, diciamo così, della dottrina Trump sui dazi. Ci saranno dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti sabato prossimo in Oman, conseguenza di una lettera del mese scorso in cui proprio Trump invitava l'Ayatollah Ali Khamenei a trovare un accordo tra i due paesi. Al centro dei colloqui ci sarà il programma nucleare iraniano, che si è sviluppato parecchio da quando Trump affossò l'accordo precedente durante il suo primo mandato. In redazione ce ne parla Bettina Müller.
Nel 2018 Donald Trump ritirò gli Stati Uniti dall'accordo che prevedeva di sottoporre il programma nucleare iraniano a limiti e controlli severi in cambio di un allentamento delle sanzioni economiche. Era un piano sostenuto anche da Russia, Cina e Unione Europea ed era considerato uno dei maggiori successi in politica estera dell'amministrazione Obama. Tornato alla Casa Bianca in gennaio per il suo secondo mandato, Donald Trump dovette constatare che l'abbandono di quel piano ha permesso all'Iran di espandere in modo aggressivo il proprio programma nucleare. E così il presidente statunitense ha inviato una lettera al leader supremo Ali Khamenei con un invito a trattare, seguito dalle ormai ricorrenti minacce in caso di mancata intesa. Ci saranno bombardamenti, bombardamenti come non ne hanno mai visti, ha detto Trump pochi giorni dopo aver inviato la lettera.
It'll be really great for Iran, I can tell you that, but hopefully we're not going to have to get into that.
Così anche ieri, nel dare l'annuncio dei colloqui diretti che si terranno sabato in Oman. Sarebbe una grande cosa per l'Iran arrivare ad un accordo e non voglio nemmeno dire cosa accadrebbe in caso contrario. L'amministrazione Biden aveva condotto diversi round negoziali indiretti con l'Iran, che però a sua volta aveva abbandonato la ricerca di un accordo e i risultati furono magri.
Oggi, martedì, è la giornata di colletta lanciata dalla Catena della Solidarietà e dalla SSR in favore delle popolazioni del sud-est asiatico. Lo ricordo, in particolare il Myanmar è stato colpito da questo devastante sisma. A dare il via alla campagna nazionale è stata la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. Sentiamo.
La Svizzera ha una lunga tradizione umanitaria, gli svizzeri sono solidali, in particolare nei confronti di quelle popolazioni, anche lontane, toccate da guerre e calamità naturali. Sono sicura che anche in questo caso mostreremo la nostra solidarietà.
Con queste parole la Presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, ha avviato questa mattina la giornata nazionale di raccolta fondi per le popolazioni del Myanmar e della Thailandia, duramente colpite dal devastante terremoto dello scorso 28 marzo. La popolazione svizzera è pronta a donare, anche se qualche dubbio sul dove finiranno queste donazioni aleggia tra la gente.
Posso capire questo scetticismo. In passato non tutto ha sempre funzionato a dovere. Oggi i processi relativi alle donazioni sono tuttavia più trasparenti.
Afferma Karin Keller-Sutter, aggiungendo che
importante è che poi si riferisca anche della fine che avranno fatto queste donazioni, di modo che la gente sappia come e dove sono stati impiegati i soldi.
L'aiuto andrà in questo caso a organizzazioni partner svizzere già presenti sul luogo del disastro e che già forniscono i primi aiuti d'urgenza. Fino alle 23 i centralini di Lugano, Coira, Zurigo e Ginevra fanno dunque appello alle donazioni che si possono effettuare anche al numero di telefono 0800 87 07 07.
E a quanto detto da Mirko Priuli aggiungo che sono aperti anche gli altri usuali canali di donazione, compreso Twint. La denominazione esatta della raccolta è Terremoto nel sud-est asiatico. Finora sono stati raccolti circa 2 milioni di franchi. Preoccupa sempre più la cozza quagga che si sta diffondendo rapidamente nei laghi svizzeri. Preoccupa perché è una specie invasiva di cui è praticamente impossibile liberarsi. Per gli esperti è allora necessario agire rapidamente e in modo coordinato. Il servizio di Maria Iannuzzi.
Per frenare la diffusione della cozza quagga bisogna puntare su prevenzione, rilevamento precoce e contenimento. Sono questi gli strumenti da adottare e da integrare in una strategia nazionale e coordinata con gli stati vicini, come sottolinea Pete Spack dell'Istituto Federale per la Ricerca delle Acque.
Purtroppo le cozze quagga non conoscono confini cantonali o internazionali. Lo abbiamo visto in particolare sul lago di Costanza, sul lago di Ginevra. Sono acque di confine e naturalmente lo stesso vale per il lago Maggiore e il lago di Lugano che condividiamo con i vicini italiani. Quindi non è possibile, o almeno non è efficace, che ci sia un obbligo di pulizia delle imbarcazioni su una sponda del lago e sull'altra nulla. Le cozze quagga non si fermano ai confini.
La cozza quagga, originaria del Mar Nero, altera gli ecosistemi, intasa tubature, causa danni. In molti laghi bisogna ormai convivere con questa specie invasiva.
In viele Seen muss man mit dieses Problem.
Purtroppo è così, ma spero che per alcune acque svizzere sia possibile fermare le cozze per un lungo periodo di tempo. Nutro speranze, ad esempio, per il lago di Brienza o per alcuni laghi delle Alpi meno frequentati dai turisti e dove vengono immesse meno imbarcazioni. D'altra parte, le cozze causano danni molto gravi alle infrastrutture. Quindi, se dal lago si estrae acqua potabile o lo si utilizza per il riscaldamento, il tempo che riusciremo a guadagnare ci permetterà di adattare gli impianti e evitare di subire danni.
Da inizio aprile, presso l'Istituto Federale per la Ricerca delle Acque, i cantoni possono contare sulla competenza e l'aiuto di una nuova unità specializzata a livello nazionale sulla cozza quagga.
In Ticino ora per riferirvi di una sentenza. È stata condannata per ripetuta diffamazione la donna che sui social network aveva pubblicato dei messaggi offensivi nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali e della sua compagna all'epoca dei fatti. Stamane in pretura penale a Bellinzona la giudice ha però prosciolto l'imputata dall'accusa di ingiuria. La donna sosteneva di aver avuto una lunga relazione con Zali e di aver agito per sfogo. La pena nei suoi confronti, sospesa per 2 anni, di 30 aliquote giornaliere da 30 franchi l'una e una multa di 200 franchi. Si avvicinano le processioni storiche di Mendrisio, la speranza è in una meteo migliore rispetto all'anno scorso quando il brutto tempo aveva costretto ad annullare la sfilata del Giovedì Santo e per la prima volta il Venerdì Santo c'era stata una mini sfilata in chiesa. Alla presentazione dell'edizione 2025 c'era Cristian Gilardoni.
La città è pronta con i trasparenti che adornano le vie del borgo, ma le novità più significative di questa tradizione vivente patrimonio dell'UNESCO vengono dal fronte digitale. Gabriele Ponti, presidente della Fondazione Processioni Storiche, 3 anni fa avete introdotto la possibilità di iscriversi online per partecipare alle 2 sfilate e quest'anno ha permesso di coprire anche le posizioni meno ambite.
Una tradizione vivente che si rispetti evolve con i tempi, per cui nel 2025 abbiamo avuto una grandissima affluenza sulle iscrizioni online e questo ci ha veramente inorgoglito. Avremo una nuova tribuna in collaborazione con il Comune di Chiasso, allestita in Piazza del Ponte, e novità di quest'anno, i biglietti saranno acquistabili sulla piattaforma del sito del Comune di Mendrisio, prenota.mendrisio.ch.
Resta obbligatoria una prova in presenza, ma non sono più così importanti il giro delle scuole e il porta a porta per trovare i 270 figuranti del Giovedì Santo e gli 800 del Venerdì Santo. Nessun problema neanche dal punto di vista economico, con un budget che supera i 300.000 franchi. E anche la polemica attorno alle facce dipinte di nero per i Mori sembra essersi placata. Sfileranno e, in merito ai possibili ricorsi paventati negli scorsi mesi,
per noi quest'anno non è un tema e non abbiamo avuto nessuna informazione in merito.
Non resta quindi che sperare nel bel tempo, anche se le previsioni al momento fanno temere il peggio.
Al LAC di Lugano stamattina è stata presentata la stagione musicale 2025-2026, lo ha fatto il direttore artistico Andrea Amarante. Valentina Bensi ha incontrato per noi Amarante per scoprire i punti salienti della prossima stagione. Sentiamo.
Andrea Amarante, la nuova stagione musicale 25-26 mi sembra che si ponga come sfida quella di far dialogare la musica classica nelle sue espressioni più tradizionali, diciamo, con forme anche più audaci del mondo sonoro.
Sì, questa stagione nasce da una necessità, che è quella di tenere insieme 2 dimensioni. Da un lato la tradizione sinfonica nella sua forma più alta, dall'altro una visione più aperta, che sia porosa e sia in grado di far dialogare la musica classica con altri linguaggi. Avremo il Maggio Musicale Fiorentino con Zubin Mehta, che non è mai stato lugano e che dal palcoscenico dell'AC dirigerà un programma mozartiano. E avremo il Maestro Chung con Tokyo Philharmonic Orchestra, che manca dalla Svizzera da 40 anni, non è mai stata lugano e che presenterà al pubblico luganese la Sacre du Printemps. Ma allo stesso tempo avremo anche il jazz d'autore, avremo il fado, la canzone politica e la contemporanea elettronica. Perché oggi la musica non può essere un recinto, ma deve essere un paesaggio più vasto. Avremo Marisa, che è la più grande interprete di Fado, che affronterà questo repertorio come se fosse un leader Abend. Avremo un Grammy Award Ledisi, che canterà Nina Simone con un'orchestra sinfonica. E avremo allo stesso tempo un'altra orchestra sinfonica che accompagnerà l'improvvisazione della Avishai Cohen Trio. E queste non sono delle forzature, ma sono delle aperture reali e necessarie perché il LAC non sia soltanto un centro musicale d'eccellenza, ma diventi uno spazio vivo di incontro di generi e di pubblici diversi.
Ecco, mi pare anche di capire che un'altra parte importante della stagione è rivestita per la prima volta, oserei dire, dal jazz d'autore, che assume un ruolo di primo piano stavolta al LAC.
Esattamente, il jazz a partire da quest'anno non sarà più un ospite collaterale, ma diventerà un protagonista. Dimostrazione di questo fatto è che apre la stagione, e questo è un gesto musicale ma è anche simbolico e sancisce l'ingresso del jazz nel cuore del nostro progetto curatoriale. Sappiamo che il jazz è un linguaggio della modernità musicale, nasce dalla diaspora africana e si sviluppa e diventa un linguaggio molto rigoroso che si confronta naturalmente con il repertorio classico. Penso in particolare al progetto con Fergus McCready e il Manchester Collective. È un linguaggio che non separa i pubblici, ma che vuole parlare a tutti, ai curiosi, ai giovani e anche agli ascoltatori più esigenti. E poi dare lo spazio al jazz significa anche fare una specie di riparazione culturale, cioè restituire dignità e centralità a una musica che è stata troppo assente dal palcoscenico dell'HAC e che a Lugano trova un pubblico incredibilmente attento, competente e appassionato, come abbiamo dimostrato con la rassegna che stiamo concludendo con Jazz in Bass.
E questo era l'ultimo a servizio del radiogiornale con le parole di Andrea Amarante. Chiudiamo l'edizione. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.